diciamo, ecco qua. Bene, dicevo, quarto incontro.
Buonasera.
Buonasera. Buonasera, quarto incontro. E stiamo affrontando questo tema, cioè come si fa a vivere insieme provenendo da storie diverse anche riguardo alla fede. Ora, questo scenario, dicevamo, è relativamente nuovo. Eravamo in qualche modo abituati a mondi uniformi tendenzialmente, dove c'è sempre stata la presenza di altri credenti, di credenti di altre fedi, ma minoranze. Oggi invece ci troviamo in mondi nei quali fedi diverse si incontrano e convivono e devono imparare a convivere. Abbiamo fatto anzitutto con Marcello Neri un po' la prospettiva, il compito del cristianesimo, ecco, diciamo così, per la costruzione di un'Europa al plurale. Poi abbiamo visto la questione dell'Islam, perché in qualche modo l'Islam è quello che oggi ha riproposto nella scena pubblica il ruolo delle religioni. E quindi abbiamo con il professor Branca provato a leggere come nell'Islam viene vissuta la presenza di altre fedi. E poi, più dal punto, con una prospettiva più teologica, Lorenzo Maggioni, il professor Lorenzo Maggioni, ci ha aiutato ad avere alcune categorie interne alla nostra fede per rileggere il tema appunto della salvezza insieme con fedi diverse, tra due, come dire, oscillazioni, tra evitando sia forme relativistiche, sincretistiche che fondamentalistiche, chiamiamole così. E ci ha dato alcuni criteri, non è stato semplice. Adesso andiamo, dunque la scelta poteva essere anche più varia, perché anche parlando è venuto fuori, no, che all'interno della scena pubblica ci sono credenti, ma ci sono anche per esempio i non credenti, e poi oggi c'è quella forma del religioso che non si riconosce in nessuna istituzione, quindi potevamo scegliere anche questo. Però mi è sembrato utile la prospettiva ebraica, è come andare alle radici, un po' perché le grandi religioni in Europa, il cristianesimo, l'Islam, sono tutte imparentate con questa radice, e la radice stessa ha dentro di sé la questione, perché sempre Israele si è trovato a volte come presenza minoritaria, a volte nella propria terra come colui che ospitava altre fedi. Quindi la questione è all'interno della storia di Israele, potremmo dire così, adesso dopo ascolteremo Piero che è più esperto, no? Si gioca tra il tema della elezione, Dio sceglie il popolo di Israele perché la sua benedizione arrivi anche attraverso lui a tutte le genti. Abramo, in te saranno benedette tutti i popoli della terra. Quindi già in qualche modo l'elezione non esclude una partecipazione universale, però non è semplice tenerle insieme. Allora, vedere un po' come dal punto di vista ebraico questa questione si pone mi pareva interessante, ecco. Ho chiamato Piero Stefani, noi ci conosciamo da un po' di anni, perché io l'ho conosciuto al Regno, Piero Stefani scrive spesso su questa rivista, io qualche volta, raramente ormai, però qualche volta anche in redazione ci siamo incontrati, e poi l'avevo invitato anche una volta ai Preti di Milano, se non sbaglio.
Sabato e domenica.
Sì, un incontro. E allora Piero Stefani, vi ho messo qui la sua biografia infinita, cioè e quindi ha scritto molto, ha una grande capacità di scrivere, scrive con grande facilità, io non so come faccia, ma ha questo dono e tiene alcune rubriche su riviste, oltre che testi, nasce come filosofo, ha insegnato e però dopo ha coltivato un interesse, ci diceva prima, anzitutto per la scrittura e poi il passaggio dalla scrittura anche all'ebraismo è stato un po' gioco forza. E poi ci raccontava appunto che siccome la competenza sull'ebraismo non è così diffusa, sai, un po' ti chiedono una cosa e tu l'approfondisci, e così nascono le cose. In questo modo è diventato un po' anche un punto di riferimento sulla riflessione del pensiero ebraico e della tradizione ebraica. Ha anche insegnato qui in facoltà fino all'anno scorso un corso di ebraismo. Qui a Milano abbiamo avuto un grande De Benedetti.
Esatto.
E lui è subentrato a De Benedetti, quindi una. E adesso mi diceva che fa un corso tra Bibbia e cultura, sempre qui in facoltà. Poi ha insegnato in diversi posti, non sto a dirvi, in diverse facoltà, quindi sono contento della sua presenza e lo ascoltiamo volentieri. A te la parola. Facciamo tre quarti d'ora in genere, così, e dopo chiacchieriamo.
Va bene. No, grazie a voi. Questo tema è un tema che ci rimanda inevitabilmente alla Bibbia, nel senso che l'interesse che muove questa serie di incontri è anche giustamente un interesse di attualità. Ma chi, avendo evocato Don Antonio la fatidica parola radici, ci rimanda a un ambito diverso, perché solo dentro quell'ambito ha senso parlare di quei termini che ci sono nella titolo, cioè elezione, per esempio, nell'ambito biblico e delle conseguenze del mondo biblico, naturalmente, non soltanto nella Bibbia come libro, ma soltanto lì si può parlare di elezione, e cerco appunto di spiegare soprattutto questa cosa. Comincio però con un riferimento che a qualcuno può sembrare fuori tema o comunque a fianco del tema, perché comincio con un riferimento a un passo del Nuovo Testamento, molto noto, credo la maggior parte di voi. Non mi metto a giustificare perché lo faccio, sarà forse la spiegazione nella mia ambizione che motiva perché. Penso che la maggior parte di voi sappia che c'è nel Vangelo di Luca un inno che è ancora conosciuto col titolo latino di Nunc Dimittis: ora lascia che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, che viene recitato tutte le sere a compieta. Nella formula che è ancora un po' nell'orecchio a forza appunto di questa recitazione, a un certo punto Simeone, il vecchio Simeone che tiene in braccio bimbo Gesù, e gli dice il compito, naturalmente dal punto di vista narrativo, è presentato così, e c'è questa espressione: luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Questa era la versione precedente all'attuale della CEI. Facciamo alcuni passaggi tecnici, ma ha un suo senso. Luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Allora, qui capite già che c'è popolo da un lato e genti dall'altro. Nella versione del 2008, che è quella di adesso, che è anche quella liturgica, ma appunto mentre lì si recita e master, dice più letteralmente per un verso e meno letteralmente per un altro: luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Il testo greco è anche quello latino, quello che si recitava prima del concilio, non ha il ti, che non c'è, non rivelarti alle genti. Lumen ad revelationem gentium, e anche nel greco adesso che non cito ma è la stessa cosa, cioè sarebbe da tradurre così: luce per rivelare le genti e gloria al tuo popolo Israele. Detto così, è un testo quasi incomprensibile alla comprensione corrente. Ma questo è esattamente il punto che dobbiamo affrontare. Perché questo testo vorrebbe dire che dal punto di vista, uso questa parola che non è la più corretta, ma va bene per spiegarci, dal punto di vista teologico, l'umanità ha una polarità. Da un lato il popolo di Israele, dall'altro tutti gli altri che sono chiamati genti. Ta esne in greco, goim in ebraico. E questo testo lucano, quindi il Nuovo Testamento, non dice la stessa cosa. Dice luce, gloria del tuo popolo Israele, cioè la presenza di Gesù diventa una gloria di Israele perché rivela le genti. Che cosa rivela le genti? Cosa vuol dire rivela le genti? E qui il passaggio concettuale è un attimo più complesso. Rivela alle genti di essere tali. Cioè, l'elezione cosa vuol dire? Qui c'è un titolo che è ambivalente, il titolo adesso lo leggo esattamente, dice: in te saranno benedette tutte le genti, elezione e salvezza dei popoli nella fede di Israele. Elezione, punto, è salvezza dei popoli o elezione dei popoli, capito? Se io dico elezione e salvezza dei popoli, questo termine elezione è riferito a chi? Anche ai popoli o no? Ecco, questo è lo stesso punto che stiamo affrontando adesso. Cioè, quello che cercavo di dire, che appunto non è così semplice, che non entra entra molto nella scrittura, ma non nella forma in cui viene comunicato, le genti sanno di essere tali solo se si confrontano con Israele. Se no, sono greci sciiti, come diceva fa, latini, quel che sono, romani, italiani, si autodefiniscono in questo modo. Non possono autodefinirsi genti. Per definirsi genti devono confrontarsi con una realtà diversa dalla loro, ecco il concetto di elezione, che è quello del popolo Israele. È molto importante dire che questo è un concetto teologico, perché non ha alcun senso trascriverlo in caratteri storici, culturali, politici, sociali e così via. Questo ecco perché dico è l'orizzonte biblico in cui si può parlare in questo modo e non altrove. Perché si cade, adesso dico una battuta che però è vera purtroppo, ma metto il punto estremo per capire la degenerazione, è documentato che Hitler abbia detto non ci possono essere due popoli eletti. E quindi, se siamo noi, quello di Israele va eliminato. E questa è la trascrizione storica, fattuale del concetto di elezione. Ma il concetto di elezione, biblicamente, è un concetto, ripeto, la parola non è la più giusta, ma rende l'idea teologica. Per cui ogni cristiano guarda alla storia di Israele come una storia diversa dalle altre, e che fa parte della sua fede. Questo vuol dire. Se io dico Abramo, ci arriviamo subito, perché Abramo? Perché Abramo? Cioè il fatto che nel mondo attuale Abramo abbia ancora un significato, una cosa mica scontata. perché nessuno l'ha mai visto, nessuno l'ha mai visto, nessuno ha, conosce l'influenza di Abramo se qualcuno non gli racconta la storia, o le racconta o forma orale o forma scritta, ma se non ci fosse una trasmissione della Bibbia o delle storie bibliche o delle forme che si rifanno a queste, Abramo cosa vuol dire? Eppure nel cristianesimo, nell'ebraismo ovviamente, nel cristianesimo, nell'islam, Abramo ha un suo grande significato, quindi miliardi di persone sanno che esiste qualcosa che è legato alla figura di Abramo. Ma a prescindere da questi testi, nessuno lo trova Abramo. Nessuno di questi testi, che possono essere testi di fede o possono essere testi di cultura, ma cioè, in tutto il mondo noi troviamo la Coca-Cola come oggetto, o quel che volete, insomma, la Coca-Cola è esempio classico, ma ce ne sono altre. Quello si trova, è un oggetto, lo trovo, lo vedo, ho questo qui ormai, lo smartphone, lo trovo da tutte le parti del mondo. Abramo, se nessuno lo racconta, nessuno lo sa. Non c'è nulla nella storia e nella realtà oggettiva che ti dice che c'è un Abramo, se non appunto il fatto che tradizioni lo raccontano. Allora anche la tradizione cristiana si rifà a figure come queste, e non solo a Gesù, ma a una storia precedente, ma quella storia precedente a Gesù è interna al popolo ebraico. E quindi quella storia diventa paradigmatica. Ci sono anche frasi, per esempio, anche di Giovanni Paolo II, tante volte, non sostituibile con un'altra storia. Per la fede cristiana non può essere, c'è il problema di interculturazione, ci sono stati problemi anche su questo punto, ma io non posso metterci l'Eneide al posto dell'Antico Testamento. Eneide nel senso un discorso mitologico, la nascita di Roma e quelle cose lì. No, perché questo diciamo deriviamo da lì. No, devi riferirti a un popolo piccolissimo, è sempre stato piccolo il popolo ebraico. Adesso al mondo, è difficile un calcolo preciso, ma intorno ai 17-18 milioni al massimo sono gli ebrei, numero così, forse anche meno. Un numero assai esiguo, è imparagonabile, ecco perché dal punto di vista storico e sociale è imparagonabile, questo con tutto il resto, con 7 miliardi, è imparagonabile, cioè non ha senso insomma dare un qualche forma di privilegio, perché non è il termine giusto, a questo gruppo rispetto all'altro, ma rispetto al modo di raccontare è fondamentale. La Bibbia, volevo dire anche altre cose, ma adesso mi dilungo un attimo su questo perché forse vale la pena, forse. La Bibbia, Geremia, al capitolo 50, dice così. Una pecora errante, qualcosa del genere, era Israele, i leoni poi l'hanno sbranata. Da un lato prima è arrivato il leone di Egitto e poi quello dell'Assiria, cioè... Dal punto di vista storico, poi ci torneremo a un passo che lo dice, dal punto di vista storico le grandi potenze del vicino Oriente Antico è da un lato l'Egitto nelle varie dinastie, dipende dall'epoca, ma insomma come scrive, dall'altro c'è o la Siria, poi i neobabilonesi o i persiani, eccetera. E Israele è sottoposto all'uno agli altri, è una piccola potenza che ha perso anche l'indipendenza a un certo punto, trascurabile, non ha mai guidato la storia del mondo, però come storia fattuale e secondaria, come storia raccontata è diventata più importante di tutte le altre, che noi sappiamo sono tutte importanti. Certo, l'Egitto è una grande tradizione, anche di là ci sono grandi tradizioni, però un piccolo popolo che è riuscito a raccontare la sua storia e raccontarla, perché se noi dal punto di vista, pensate a cose che si sanno, diciamo da un certo punto in poi, l'istruzione del primo tempio, deportazione in Babilonia, ritorno sotto i persiani, cioè ha raccontato la storia dalla parte dei perdenti. No, si dice che sempre la storia è la storia dei vincitori, ma la storia della Bibbia non è stata raccontata dai vincitori, è stata raccontata da chi sul piano storico è diventato perdente, è diventato vincente nel momento in cui lo racconta. Naturalmente c'è una condizione sine qua non, cioè indispensabile, cioè che bisogna sopravvivere. Non è una cosa da poco. Ci sono civiltà che sono state distrutte totalmente, e quindi essendo totalmente distrutte la loro memoria è stata distrutta. Nella Bibbia si dice tante volte così, la maledizione più forte è che la loro memoria si è distrutta. Invece la memoria di Israele non è stata distrutta e racconta la sua storia. Quindi da un lato racconta come una storia dal punto di vista fattuale perdente, dall'altro punto di vista invece una storia che è un perno su cui ruota il tutto. Un perno, perché questo vuol dire. E abbiamo visto Abramo. Allora, pigliamolo dal punto di vista concettuale. Il titolo deriva dal capitolo 12, in larga misura, della Genesi, cioè la chiamata di Abramo. Esci dalla tua terra, vattene dalla tua terra. Ci porta lui anche diversamente, ma insomma ci sono tanti commenti che si possono fare riga per riga, ma diamo il concetto. Tu esci, quindi è una chiamata, Abramo esce dalla sua terra, dalla casa di suo padre, dal suo parentado, verso il luogo in cui ti dichiarò. Quindi c'è un'uscita, non un sradicamento, cioè diventa forma di benedizione non nel momento in cui è stanziale e risedente nella sua identità antica, ma nel momento in cui esce da quella identità e va verso un posto che non sa qual è. Soltanto dopo, al verso 7, poi si dirà dov'è, un punto su cui torneremo. Ma il principio esce. Però è presentato come un fuoriuscito. Adesso faccio un'attualizzazione forzata, ma lo faccio apposta. È come se un immigrato di qua viene qua, fuori dalla sua terra, e qualcuno gli dice: guarda, in te saranno benedetti tutti. La storia di Abramo è, dal punto di vista dell'interpretazione realistica, inconcepibile. Un individuo che esce dalla sua terra, che sente una chiamata da Dio e ha la promessa: in te saranno benedette tutte le famiglie dell'Adamà. Allora, cosa vuol dire? Io ho detto una parola ebraica, Adamà, perché lì il testo dice così. Dice, vabbè, famiglia, adesso possiamo anche non dirlo in ebraico che non è importante questo caso, dell'Adamà, non è proprio la terra. La terra in ebraico si dice Eretz o Arez. Fino al capitolo 11, Genesi 1:11, cioè la storia della creazione, eccetera, Eretz vuol dire tutto. In principio Dio creò il cielo e la terra. Terra è Eretz. Vuol dire la totalità. Adamà è la parola che fin dall'inizio della Genesi è collegata a Adam. Adam, quindi non è l'uomo maschio, è l'essere umano. L'Adam è la condizione umana, l'essere umano, che viene dalla terra, no? Homo, humus, ecco quella cosa lì, ma è l'equivalente. Allora, in te saranno benedette tutte le famiglie, non possiamo dire del suolo perché suona male, diciamo, ma diciamo di questa dama, della condizione umana. che Adama è Adam, la condizione umana, non della terra come spazio geografico, ma come terra, come condizione terrestre. In te sono benedette tutte queste famiglie. Cosa vuol dire che in te saranno benedette? Chi li benedici? E perché in te? Allora, questi sono due livelli diversi. Cioè, perché in te è quello che abbiamo detto prima. Cioè, come mai Abramo deve avere un punto di riferimento per chi non ha, proviene da altre culture, altre forme di civiltà, per cui Abramo non sapeva niente? Ma no, tu devi dire Abramo è un punto di riferimento perché... perché c'è, e non perché c'è Dio, ma c'è il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, lo diciamo anche noi, ma il Dio di, non perché questa figura di Abramo che forse non è mai esistito, per dire, ma è il modo in cui viene narrato il coinvolgimento di Dio con una storia, se vogliamo intenderci. Allora è chiaro che una prima ipotesi è questa, giusta, sostenibile, e tecnicamente si dovrebbe dire è un passivo divino. Cosa vuol dire un passivo divino? Ci sono le forme bibliche in cui c'è un passivo, quindi un verbo al passivo senza complemento d'agente, cioè anche le beatitudini sono date così, beati i poveri di spirito perché saranno chi li chiama, e si dice quando non c'è il complemento d'agente, il complemento della gente sottinteso è Dio. Allora, in te saranno benedette tutte le... da chi? Da Dio. Questa è un'ipotesi. Ma c'è un'altra ipotesi, grammaticalmente sostenuta, cioè sostenibile, giusta, cioè nel senso che la lingua lo consente, e infatti noi andiamo a interpretare le parole, appunto, siamo dentro la Bibbia, che dice così. Questo non va inteso come un passivo, ma va inteso come un riflessivo. Grammaticalmente lo si può dire. Allora, in te si benediranno tutte le famiglie della terra. Cioè, si benediranno reciprocamente. Allora, riconoscendo questa condizione adamica, attraverso però una specificazione che è il Dio di Abramo, che ha quel particolare tipo di legame, allora si riconosceranno, cioè si benediranno positivamente. È vero che la frase prima aveva detto maledirò coloro che ti malediranno, ma ci sono variazioni anche lessicali importanti, ma saltiamo. Ma si riconosceranno reciprocamente, si benediranno reciprocamente. Questo sarebbe appunto la componente, lasciatemi di nuovo dire, teologico universale, l'equivalente teologico, e quindi totalmente su un piano diverso, di quello che dal punto di vista laico, che è sostanzialmente non solo da condividere ma da difendere, sono i diritti umani. Cioè, si riconosce una reciproca appartenenza. In questo orizzonte questa reciproca appartenenza non è universale per natura, ma è in quanto si riconosca in te, cioè in quella storia, in quell'inizio di questa chiamata di Dio, che ti chiama fuori, che ti vuole appunto chiamare in una dimensione diversa da quella che la natura, la cultura ti danno, cioè la fede, quello che sarebbe padre della fede, non a caso Abramo è chiamato padre della fede per questa ragione. Questa è la prima considerazione su Abramo. Se noi faccio ancora tre quadri, secondo quadro dopo Abramo è se noi prendiamo dei testi profetici, quindi Abramo se ne parla nella Genesi, testi profetici sono dai grandi profeti scrittori, Isaia, Geremia, eccetera, Ezechiele, Daniele è un discorso a sé, poi i cosiddetti 12 minori. Ma in alcuni passi di questi, vari, ecco, che qui non possiamo illustrare nel dettaglio, la funzione che in quel passo della Genesi aveva Abramo è affidata a Gerusalemme. E anche questa è una centralità. Perché Gerusalemme? Così cara Cardinal Martini, dopo che siamo a Milano è bene sempre ricordarlo. No, ma è vero, cioè aveva un cuore a Gerusalemme. Come tutti i gesuiti, lui diceva, aveva un cuore a Gerusalemme. Ma perché Gerusalemme? Beh, capite cos'è Gerusalemme rispetto al mondo? Piccola città, in un piccolo territorio, anche attualmente lo Stato di Israele è piccolo, è più piccolo della Lombardia, che si presenta come centralità. Vi leggo il passo più noto, tanto per non per appunto dirvi, questo passo ha anche una versione identica, tranne alcuni pezzi in Michea, ma io ve lo leggo in Isaia, e quando ve lo leggo anche questo lo sentirete come cosa nota, ma lo faccio apposta. Alla fine dei giorni il monte del Tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti, si innalzerà sopra i colli, adesso affluiranno tutte le genti. Tutte le genti, questo genti è quello che dicevo, sono i non ebrei, goim, ebraico e goim. Le genti affluiranno a Gerusalemme. Venite, saliamo al monte del Signore, al tempio del Dio di Giacobbe. Le genti, dico, saliamo al Dio di Giacobbe. Perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. Questo è il detto delle genti. In Zaccaria si dice che le genti pigliano un mantello del giudeo, dice vogliamo salire con te al monte perché sappiamo che Dio è con voi. È lo stesso concetto reso meno universale, diciamo, nell'estensione e più vivido nel racconto. Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore, egli sarà giudice fra le genti e arbitro fra molti popoli. Adesso qui ci sarebbe giudice, vuol dire governerà. C'è qualche problema di traduzione, ma governerà, metterà appunto in accordo, spezzeranno le loro spade, ne faranno aratri, eccetera, eccetera, e non insegneranno più l'arte della guerra. Quindi questa visione di pace, la parola pace qui non c'è, è significativa, ma il concetto c'è, come fine, che per noi è una cosa abbastanza ovvia, ma perché abbiamo la cultura biblica, mica tutte le culture pensano che la fine sia la pace nella storia. Neanche tutte le culture bibliche, neanche tutto il cristianesimo ha pensato così. Perché questo è Gerusalemme, vuol dire, non è mica Gerusalemme celeste questo è Gerusalemme. Cioè è un posto che ha una componente geografica come luogo, ovviamente simbolico per tanti aspetti, ma terrestre, di una pace fra le genti, fra le nazioni. Riconoscimento di questa centralità. Anche questa è una figura di elezione, vedete? Come Abramo anche riconosce la centralità di Gerusalemme, è una figura di elezione, cioè quella è una realtà che è lì c'è qualcosa che Dio comunica più lì che altrove, perché da lì uscirà la sua parola, da lì uscirà la Torah. Questo è il linguaggio, c'è qui, c'è in forme diverse, in Isaia 60, 62, in Zaccaria 14, da tante parti. Però, terza scena, c'è un'eccezione. C'è un'eccezione, proprio una eccezione. Dove Gerusalemme non c'è. Vabbè, che discorso è? Non c'è, ma ce la si aspetterebbe. è chiaro, se non c'è si parla d'altro, ma invece qui si parla di una forma di conciliazione tra le genti e i popoli, vedremo quali, che avviene come profezia, quindi in quel giorno vuol dire in quel giorno, non questo, in quel giorno, avviene, ma non avviene a Gerusalemme, né, ed è il passo di Isaia 19, specialmente 25, 20, intorno al 25, cioè un passo un po' più lungo, ma adesso leggeremo soltanto alcuni brani, solo un brano, questo è meno noto, cioè non è nell'orecchio come gli altri che ho citato fino adesso. Si parla dell'Egitto e della Siria e anche altre cose, ma comunque leggo soltanto i due versetti centrali. In quel giorno ci sarà una strada dall'Egitto verso la Siria. L'Assiro andrà in Egitto e l'egiziano in Assiria, e gli egiziani renderanno culto insieme con gli assiri. In quel giorno Israele sarà il terzo con l'Egitto e la Siria, una benedizione in mezzo alla terra. Li benedirà il Signore dell'esercito, delle schiere, si potrebbe tradurre anche così, dicendo: benedetto sia l'egiziano mio popolo, l'assiro opera delle mie mani e Israele mia eredità. Ora, qui sentite, ecco, qui si sa il soggetto benedicente, il Signore li benedirà. Ma li benedirà dicendo che cosa? Tanto mettendo in evidenza i due nemici storici, che Egitto e Assiria, poi abbiamo detto che poi nelle fasi successive, ma sono in perenne scontro tra di loro. Sono il polo e l'altro polo, le due superpotenze che si scontrano.
America e Russia.
Che si scontrano. A cui, in questo passo del libro di Isaia, vengono attribuite le caratteristiche di solito riservate a Israele. Egitto, mio popolo. Non è gente qui, è mio popolo. E Assiria opera nelle mie mani. Allora, in che cosa sta la riconciliazione? Nel fatto che l'egiziano va in Assiria e l'assiro va in Egitto, cioè, con i termini attuali, immigrazione e emigrazione come forme di conciliazione. E Israele è certo presente, ma è il terzo, mia eredità. Allora, l'eredità è innanzitutto il primogenito, ma il primogenito qui diventa terzo. Terzo nel senso proprio anche di mediatore, è una via, una strada che consente il passaggio dell'egiziano in Assiria e dell'Assiria in Egitto. Cioè qui non c'è la centralità di Gerusalemme, ma c'è la funzione di mediazione di Israele per la benedizione dei popoli. È un passo unico, c'è solo quello nella Bibbia, non possiamo cercare dove, ma non c'è altro, però c'è. Uno può dire che è l'eccezione che conferma la regola, cioè la centralità, oppure può dire vabbè, ma c'è più cara l'eccezione della regola. C'è questa idea appunto della benedizione, della riconciliazione del popolo attraverso la mediazione di Israele, che vuol dire che non è che Israele non ci sia, ma non assume più la figura della centralità come moto centripeto, ma piuttosto come forma di via, quelli della via, si poteva dire anche a loro quelli della via. Questi sono passi, diciamo, di orizzonte profetico. L'ultima considerazione che faccio invece riguarda anche abbastanza fuori la Bibbia, non soltanto nella Bibbia, ma fuori la Bibbia, cioè nella tradizione ebraica post-biblica, perché l'ebraismo non finisce con la Bibbia, naturalmente, ha tutta un'elaborazione successiva che, tanto per dire un nome simbolico, troviamo nel Talmud, ecco, un nome che si ha, questo è il simbolo, diciamo, forse principale dell'elaborazione di un pensiero molto articolato, ricco in tanti aspetti, che giunge fino a noi con tante modificazioni, ma giunge fino a noi. Allora, nella Bibbia abbiamo il concetto, lo sappiamo, l'idea importante, tra le idee importanti c'è l'idea dell'alleanza, fondamentale anche per il cristianesimo, no? L'ultima cena, il sangue, l'alleanza. Quindi c'è un concetto di alleanza che passa tra Abramo, eccetera, eccetera. Ma abbiamo anche una alleanza, in ebraico si dice berit, abbiamo anche delle altre faccende, abbiamo anche un emunama, questo ci porterebbe lontano per certi aspetti, ma complicherebbe il discorso. Questa berit, se io dico il concetto di alleanza, do un concetto di bilateralità, però il concetto di bilateralità nella Bibbia c'è, ma l'iniziativa è sempre unilaterale. Cioè, l'iniziativa è di Dio, la bilateralità che io risponda all'iniziativa di Dio. In questo senso c'è, ma è scompensata. La prima alleanza di cui si parla, la prima non nel senso del primo testamento, la prima alleanza di cui parla la Bibbia è l'alleanza totalmente scompensata che Dio fa col creato alla fine del diluvio. Io stabilirò un'alleanza con ogni essere che è sulla terra, ogni essere, cioè non distruggerò più il mondo come ho fatto prima. Il diluvio è l'anticreazione, perché la confusione delle acque di sopra e di sotto, eccetera. No, no, Dio si impegna a non distruggere più il mondo. Non dice che l'uomo non possa distruggerlo. Dice, io non lo distruggo più, poi fate voi. E per questo fate voi, dà dei precetti. Cioè, il sangue dell'uomo non sia versato, perché qui ha dà dei comandamenti, perché sono sostanzialmente contenitori che stringono e che impediscono la violenza reciproca, perché se no, appunto, voi se lasciate libero corso all'inclinazione del cuore umano, che è malvagio fin dalla giovinezza, motivo per cui prima Dio scatena il diluvio, poi lo sospende, la stessa cosa, la stessa motivazione, cioè l'uomo non è perfetto. Quindi l'uomo non è perfetto e deve badare a certe regole per convivere. Questo è, io mi impegno a dire che l'ordine del mondo è questo, voi cercate di conformarvi. Ora, questa è una cosa universale, perché Abramo viene dopo, il popolo di Israele non c'era. Quindi è un'alleanza, come si diceva anche nella tradizione teologica cristiana, Danielu, cioè cosmica. No, in realtà è appunto perché è un impegno di Dio rispetto a tutti, ma come risposta a... Allora, nella tradizione talmudica, questa si chiama alleanza di Noè, cose di questo tipo, che evidentemente dopo il diluvio ci sono la figura di Noè, e questa alleanza di Noè dà luogo ai sette precetti noachidi, cosiddette sette precetti noachidi, su cui concludo, che è il punto classico in cui l'ebraismo post-biblico pensa a questa idea di fondo. Cosa vuol dire? Che le genti, e abbiamo capito chi sono, cioè non ebrei, se osservano questi precetti noachidi, sono graditi a Dio e quindi avranno parte al mondo a venire. Cioè, non è necessario di essere ebrei per aver parte al mondo a venire. Se tu non sei ebreo, hai degli obblighi, che non sono quelli degli ebrei, che sono molto di più. Hai degli obblighi che diciamo, collocano nell'orizzonte di questi precetti noachidi. Questa è la cosa complessa anche per i presetti noachidi, naturalmente non pensate mai che ci sia qualcosa di semplice in questo mondo. I presetti noachidi nella versione più corrente, cioè più diffusa, ma non è l'unica, con varianti, sono queste, cioè, tratta dal Talmud, però anche questa traduzione di Ben Amozen, che è un rabbino livornese su cui torneremo forse, dice una cosa che io tradurrei diversamente, quindi sono il sacrilegio, ma qualcuno traduce come bestemmia, il politeismo, qualcuno traduce come idolatria, la proibizione naturalmente, proibiscono la bestemmia, l'idolatria, l'incesto, che però qualcuno intende anche una serie di matrimoni irregolari tra parenti, insomma non proprio incesto in senso stretto, l'omicidio, il furto, che poi voglio dire piuttosto la rapina, insomma non rubare, insomma, e l'uso di strappare le membra da un animale vivo, che vuol dire sostanzialmente cibarsi di sangue, insomma anche c'è tutta questa area qui legata, perché la Bibbia dice che puoi mangiare l'umanità, secondo il racconto biblico, era vegetariana fino all'epoca del diluvio, dopo concede di mangiare quello che striscia, però non il sangue, perché il sangue è la vita di Dio, voglio dire. Queste sono le sei proibizioni, con più l'obbligo di giustamente questa cosa qua traduce così, l'obbligo di istituire magistrati, non tribunali, insomma, di dare un diritto civile, di dare delle regole di convivenza sostanzialmente, e queste regole di convivenza sono regole che prevedono anche delle forme di coazione, anche eventualmente di punizione, perché la convivenza tra la gente sia possibile. Questi sono i precetti noachidi, ripeto, nella formulazione classica, non unica, che sono appunto la via per essere graditi a Dio per le genti, vista nella prospettiva degli ebrei. Cosa devono fare non ebrei per essere graditi a Dio? Seguano i precetti noachidi. Allora uno potrebbe dire, ma allora il concetto di elezione dove va a finire? Perché se il concetto di elezione c'è ancora, tanto perché quella è la via delle genti e non la via degli ebrei, che hanno molte altre cose da fare. Ne dico uno qualsiasi, non qualsiasi tra le tante, per l'idea di alleanza, non c'è la circoncisione. Il simbolo di ingresso dell'alleanza per il maschio ebreo, problema anche questo ovviamente, è la circoncisione. Qui non c'è, ma ce ne sono molti altri. Ma c'è anche un altro particolare dentro la tradizione, che la tradizione ebraica è nata dalla discussione, quindi ci sono vari pareri, come anche altrove. Questo parere, e con cui concludo il mio dire, è di un grande autorità, filosofo, ma non solo filosofo, è anche un pensatore religioso, per dirla così, del Medioevo, cioè Mosè Maimonide, che ha avuto anche delle contestazioni nell'ambito ebraico, non è un'autorità indiscussa.
Non c'è nessuno di indiscusso.
No, non c'è nessuno di indiscusso. Che dice una cosa molto interessante dal nostro punto di vista, del nostro ragionamento con cui chiudo. Cioè, questi sono i comandamenti, ma sono comandamenti molto ragionevoli, dice, no? Perché insomma non rubare, cioè, quasi come diritto naturale. E dice, no, chiunque accetti i sette comandamenti e li osservi con cura è considerato un gentile devoto. Poi torno su questa espressione. A condizione però che riceva e esegua tali precetti perché Dio li ha imposti nella sua legge e ci ha rivelato tramite Mosè. Mosè è il nostro maestro. Ma se li pratica semplicemente perché glielo suggerisse la ragione, non dovrebbe essere considerato un proselito o neppure un uomo devoto né un saggio. Tra i gentili su questo dovrebbe spiegare, perché usa la parola saggio per dire che non è. Cioè, me l'ha spiegato la legge di Mosè, cioè Mosè, che vuol dire Sinai, fonda Noè, che vuol dire, che rispetto alla narrazione biblica è prima, no? Ecco, quindi, tant'è vero che però chi ci ha detto che c'è Noè? Mosè. Che deve sostanzialmente, i gentili devono riconoscere di seguire questi precetti perché non sono Israele. E quindi devono riconoscere Israele. Cosa che appunto anche l'annuncio cristiano fa, peraltro. Ma vi dico. Se invece li osserva perché sono derivati da Dio, è un gentile devoto. Questo gentile devoto è un'espressione tradotta così, ma è una, voi, qualcuno di voi forse ha sentito dire che c'è questo titolo, è una cosa attuale adesso, no? Non è rabbinica, che lo Stato di Israele dà di giusto delle nazioni, si dice giusto delle nazioni, cioè colui che senza interesse personale, quindi senza avere avuto denaro eccetera o altri favori, ha aiutato un ebreo scampando da un pericolo, sostanzialmente applicato nella Seconda Guerra Mondiale, cioè chi ha aiutato gli ebrei e ha dallo Stato di Israele questo titolo, se è giustificato, se cioè non è che è automatico, c'è cioè una commissione, viene data, naturalmente adesso la memoria largamente perché gli anni sono molti. Non è vero che si debba tradurre dal punto di vista preciso, giusto le nazioni, ma è proprio questo qui. Chassid umot leolam, cioè che sarebbe il pio tra le umot, la sempre umma diciamo, arabo musulmane, delle comunità del mondo. Cioè, adesso lo dico perché è l'espressione tradizionale, ma per il nostro, questa è una curiosità, diciamo, su rispetto. Ma per concludere davvero, ritornando al concetto fondamentale che vuole esprimere Maimonide, queste altre comunità sono non giuste, possono essere giuste, ma sono pie nel momento in cui riconoscono che l'unico Dio è il Dio di Israele. Perché questo appunto è il Dio di Israele, è il Dio di tutti, ma è il Dio di Israele che è il Dio di tutti. E questa è l'idea di elezione che il cristianesimo ha ereditato in maniera esplicita.
Bene, un percorso molto articolato, d'altra parte è interessante anche, come dire, entrare nel modo di, io lo dico ogni tanto, nel modo di pensare ebraico, che non è mai semplice, cioè non è mai... noi siamo un po' su questo razionalisti e c'è sempre uno e l'altro e poi come dire, come dice il Salmo, due cose,
una parola
Dio ha detto, due ne ho sentite e questo io credo che ci fa bene. Più voglio dire che quel testo di Isaia 29 la nostra liturgia ambrosiana, che pure io lo mette. C'è una domenica e io appunto l'ho scoperto predicando ed è veramente un testo di grande fascino, quello che dice appunto ci sarà quel giorno l'Assiro andrà in Egitto e l'Egitto passando da... E va bene. Apriamo adesso un momento di condivisione, qui c'è un microfono, se qualcuno fa il servizio... Si può così lasciarci provocare un po' su tutto quello che abbiamo ascoltato, anche su altro, anche su altro, quindi non c'è limite. E poi aggiungerei che, non so come dire, negli interventi uno non deve avere timore di dire cose anche molto semplici, perché in realtà spesso le cose più semplici sono quelle più vere. Cioè,
quindi non ditelo perché mi mettono in difficoltà.
Sì, però è vero, a volte le domande, quelle track sono quelle, però
è vero. No,
via.
Ditelo.
È vero.
ma c'è Dio.
No, mi colpi, comincio io dire, dicendo questo, mi ha colpito questa idea ripetuta in maniera diversa, cioè che Israele è fonte di benedizione, perno, fermento, eccetera, principio di riconciliazione dell'umanità, non quando è vincente, ma quando è perdente, quando è straniero, quando è sradicato nella sua condizione, quindi anche di popolo insignificante. In quella immagine che appunto citavi di Isaia 19, mi ha fatto sempre pensare questa cosa, appunto, Israele è in mezzo e le genti passano e calpestano anche, no? E in qualche modo questa funzione della benedizione passa attraverso anche una condizione di patimento, non so come dire, la storia del popolo di Israele è anche una storia di un popolo, come dire, strapazzato, disperso, sopravvivendo, però insieme anche patendo, diventa fonte di benedizione. Non so, mi pare che questo abbia da dire qualcosa anche di assonanza cristiana.
Sì, insomma, bisogna essere in qualche modo anche cauti, nel senso che Israele ha dovuto, nel modo di raccontare la sua storia, capire perché una serie di sventure, esatto, non lo allontanassero da Dio. Se noi andiamo nella mentalità antica, facciamo l'esempio di Nabucodonosor, viene a Gerusalemme 587-86 avanti Cristo, ovviamente assedia la città per un'altra, la distrugge, le mura, incendia e distrugge il tempio, l'unico tempio, l'unico luogo di culto dopo la riforma di Giosia, non lontanissima ma c'era già, è l'unico luogo di culto, quindi no, uno qualsiasi, l'unico. La mentalità antica, corrente per così dire, aveva detto, vabbè, tutte le guerre erano guerre sacre, non so, perché Dio c'entrava sempre nelle guerre, non solo per Israele, per tutti. Il dio babilonese Marduk è più forte, ha distrutto la casa del Signore. E quindi noi lo riconosciamo e adeguiamo alla religione del vincitore. Questo è il modello del popolo conquistato di noi. Israele no, lungo i fiumi di Babilonia sedevamo con il caldaccio di canti di Sion, eccetera eccetera, dove fa l'esempio qualsiasi. Ma come fa a giustificare questo? Voce di Geremia o anche Ezechiele, vi ho fatto deportare in Babilonia, cioè inventa una struttura che poi è diventata fondamentale, anche troppo, che in termini tecnici si chiama la storiografia deuteronomista, che dice, vabbè, allora c'è stata l'alleanza, voi l'avete violata, vi ho punito, vi ho fatto deportare, poi vi ripentite e vi faccio ritornare o cose di questo genere. Questo vuol dire anche fare una storia da parte dei perdenti, cioè dire le sventure che ci capitano avvengono per colpa nostra. Ecco perché la Shoah rompe, perché no, poi è troppo la sproporzione, che colpa abbiamo fatto. Questo è il modello in cui veniva interpretato, che ha lasciato un'incidenza sulla storia, del modo di interpretare la storia anche nel mondo cristiano, enorme, enorme. Adesso non soltanto, come dice, padre Cavalcoli, si chiama così, quello lì del terremoto.
Il terremoto
come punizione, di Dio. Perché è dentro ancora un po' questo schema. No? Quindi bisogna stare cauti. Sì. Bisogna stare cauti. D'altra parte, il perdente immagina, profetizza, vogliamo dirlo, profetizza un futuro di cui non sarà perdente. Quindi non è per la sua sofferenza. Lì è molto interessante il discorso che della seconda e terza parte di Isaia, perché il secondo Isaia, quando è in esilio, immagina appunto il ritorno, profetizza come un ritorno, chiamiamolo così, glorioso, e anche con una centralità del popolo che rifiolisce. Quando effettivamente si ritorna, la ondate, Esdra, Neemia e così via, è una cosa miserabile. Se leggete il capitolo 9 di Neemia, lì si finisce questa lunga preghiera penitenziale, tutta colpa nostra, sì, ma con i nostri peccati adesso siamo qui e siamo schiavi nella nostra terra. Cioè, dov'è questa? Il Tempio è piccola cosa, per costruire le mura di Gerusalemme sono dovuto lottare. Cioè. Il terzo Isaia allora cosa fa? Rilancia ancora di più in futuro, cioè, quelle cose che si leggono, non so se anche il rito ambrosiano, Epifania, i popoli che sai, vari, sì, cammelli, loro ti porteranno doni. Cioè, tu non sei tu più feudatario del Persia, sono gli altri che diventano come tuoi feudatari. Cioè, c'è anche, come dire, una dimensione del perdente che immagina una storia che non è così nobile, ma in qualche modo rivendicativa. Cioè, non bisogna fare tutto, c'è questa idea rivendicativa. È come dire, chi non lo fa sul piano dei fatti, lo fa sul piano dell'immaginazione, per essere laici e dal punto di vista così esterno poco devoti. Ma anche questa è una grande idea, perché diventa un'idea portante che ti dà speranza, che ti consente di, è uno degli elementi che ti consente di sopravvivere senza quella, quindi il popolo ebraico è stato piccolo eccetera, ma ha una continuità fino a oggi, che è una cosa dal punto di vista, diciamo, degli eventi storici non comune, non voglio dire miracolosa, ma certamente non comune, perché si è sempre stato perseguitato è abbastanza, per tante ragioni eccetera, ma è una minoranza di sotto, non domina, perché dopo c'è il problema di quando nel suo territorio, perché c'è questa altra specialità, io non l'ho attaccato, l'avevo accennato, poi non ho preso, perché ho detto Erez fino a Abramo e così, cioè è tutto. Ma da 12:9 in poi, quando Abramo gira, dice, arriva e senti dire dal Signore, alla tua discendenza darò questa terra. Il termine Arez è quasi sempre collegato alla terra di Canaan, cioè a una terra specifica su cui c'è tutta una serie di problemi, perché quando si entra nella dimensione fisica, come dire, in un posto non ci stanno due cose insieme, è la fisica questa che allora coabitare diventa delle regole complesse.
E Gerusalemme ne
è lì fisicamente, poi non è, adesso che la stratificazione appunto lì.
Vorrei chiedere una cosa.
Pina.
Israele perdente, anche nei nostri giorni Israele perdente, e c'è una grande come si può dire, contrasto tra Israele perdente e Israele che in questo momento storico è
vincente,
no?
Dominante.
Cerca di prevaricare sugli altri. È strana serie di fatti, colpa al popolo di Israele. Adesso ha diviso la Palestina. Siamo stati in Israele, abbiamo visto cosa sta succedendo. È una cosa strana, per l'osservazione di qualcuno che ha visto il campo, che è quello che succede tutti i giorni. Israele è attuale ancora questa cosa, il popolo perdente.
No, non è, da questo punto di vista non è attuale. Adesso cerco di spiegarmi, perché la cosa non voglio farla risolvere quella buttata. Voglio ribadire l'idea che il popolo è storicamente perdente, e nel senso che abbiamo detto che non è la grande potenza, viene più volte invaso, eccetera, eccetera, no? E comunque, e quando fa le scelte politiche sbaglia. Se, faccio una digressione, scusate, ma la faccio breve, spero. Nelle storie del re di Giuda, cioè del regno del sud, tutti i re sono classificati così: fece male agli occhi del Signore, tranne due, cioè, Ezechia prima e Giosia, che furono disastri politici entrambi, disastri. Giosia poi morto, cioè dal punto di vista della potenza sono... Quello di Ezechia poteva parlare a lungo, che è molto interessante nella storiografia biblica, ma ci porterebbe. Quindi io voglio dire, è storicamente una potenza minore, è sottoposta a altri. È il racconto di un perdente, è un racconto di un perdente, quindi, che nel racconto diventa, diciamo, vincente, per dire, insomma, no? Diventa...
riscatta.
Sì, ma perché dice: il mio Dio è... Ora, questo non avviene adesso, perché non c'è nessuna capacità di racconto, ci sono dei romanzi, per dire, ma non è capacità di racconto in questo modo. Dio che ci fa perdere, perché il Dio, quando è chiamato in causa dalla componente, diciamo, nazionale religiosa, è il Dio vincente. La guerra dei sei giorni è stata una guerra, per questa parte che legge dal punto di vista, chiamiamolo così, teologico, è stata una guerra
santa.
Non santa nel senso che è combattuta per cose sante, ma una guerra messianica sostanzialmente, cioè voluta da Dio. Ci ha fatto vincere così, senza l'intervento di Dio come faccio a vincere sei giorni quelli che sono molto più grandi di me, eccetera, eccetera. Cioè Mosè Dayan, ma Mosè Dayan è lo strumento di Dio. Non dico che tutto il popolo di Israele legge così, ma c'è una componente, perché ci ha riconsegnato la terra di Israele nella sua interezza, compreso tutti i luoghi santi, i luoghi sacri, quelli che erano fuori, Gerusalemme, eccetera. E quindi non ci può non essere Dio. E se uno lo guarda come continuità apparente col modello biblico, ha una sua plausibilità dentro quella logica lì, ha una sua plausibilità. Cos'è che non funziona? Non funziona il fatto che è proprio delle varie articolate, qui semplifico moltissimo, forme di sionismo, dire che non siamo più perdenti sul piano storico. E questo è il passaggio. È il passaggio. Tant'è che lo Yishuv, cioè la permanenza ebraica in mandataria, cioè prima dello Stato di Israele, guardava agli ebrei europei che si lasciavano massacrare, conforme a dire, perché? Tant'è vero che il culmine della memoria a Shoah, anche in parte liturgizzato, è la ribellione al ghetto di Varsavia. Cioè, l'ebreo della diaspora, sottoposto, esterno, non è questo il modello, non è l'israeliano. Questo ancora prima dello Stato di Israele. Tant'è vero che il sionismo riconsegna agli ebrei quelli da cui gli ebrei sono sempre stati da secoli separati: il lavoro, la terra, il livello primario, e aggiungiamo l'essere soldato, l'essere soldato improprio, no? C'erano ebrei soldati di altre nazioni, ma questo non soldati improprio, è un esercito. Il popolo ebraico non ha mai avuto un esercito dal primo secolo o secondo secolo, diciamo, fino al ventesimo secolo. Se io dico che ho un paese che si sente minacciato e quindi deve attrezzarsi a difendersi, questo è un modello che non è quello che fa, elabora una storia a parte di chi è perdente. È così. Ma perché è un'altra cosa, cioè è un'altra fase storica, è un'altra fase storica.
Cioè gli ebrei, quelli che derivano dalla tradizione, dove sono adesso? Quali sono?
Ah no, ma sono da tante parti, cioè sono anche dentro lo Stato di Israele, non è che ci siano. Il problema è sempre, ci sono varie tendenze, ma sono minoritarie, cioè... Il sionismo è una cosa molto complicata anche quella, cioè non c'è solo uno. Negli anni 30 una corrente, adesso sto dicendo delle cose che corrispondono ma non sono le sole cose, c'è una corrente che proponeva uno Stato binazionale, arabo, allora più che i palestinesi dovrebbe dire arabo, arabo-ebraico, allora si dovrebbe dire così più negli anni, con la terminologia degli anni 30, perché non c'erano i palestinesi, non c'erano neanche gli israeliani. Arabo, questo è stato binazionale perché lì siamo lì e dobbiamo fare uno. Questo modello è stato di fatto abbandonato già prima della nascita dall'egemonia di Ben Gurion, in qualche modo, che ha fatto un patto nazionale religioso. Ben Gurion non era per niente religioso, ma ha fatto un patto nazionale religioso. Questo patto nazionale religioso, perché il sionismo è nato contro, cioè è stato considerato dalla maggior parte dei religiosi un movimento contrario, perché è una specie di messianismo secolarizzato. Il messia ci porterà, mica tu, perché la fai tu col piano di vista storico, quello che Dio ha evocato a sé. Però il nazionale religioso mette insieme, con una elaborazione culturale di varie persone, la possibilità di dire che l'azione storica laica e la visione religiosa possano non coincidere ma collaborare. E collaborare anche a livello istituzionale. Questo livello istituzionale è stato quello che ha fatto sì che lo Stato di Israele si definisca ufficialmente Stato ebraico e democratico, che è una specie di ossimoro per tanti aspetti, perché lo Stato di Israele deve per legge definire chi è ebreo. Herzl, che è non il sionismo ma il simbolo del sionismo, ha scritto un opuscolo nel 1896 che si chiama Der, in tedesco, perché allora lui scriveva in tedesco, cosa che ci fa un po' adesso, dopo la seconda guerra mondiale, un po', cioè, in tedesco. Il manifesto del nazionalismo ebraico è scritto in tedesco, che è importante le lingue, poi ci sono i problemi del neoebraico, cioè, der Judenstaat è lo stato degli ebrei, non lo stato ebraico. In italiano ho subito tradotto stato ebraico per questioni ideologiche, c'è una bella differenza tra dire lo stato degli ebrei e stato ebraico. Di fatto lo Stato di Israele non si definisce come Stato degli ebrei, ma Stato ebraico, e quindi c'è questa interconnessione tra alcune componenti religiose e alcune istituzioni.
Quindi confessionale.
Dovremmo dire confessionale, infatti parte del, adesso con dibattiti continui, parte del diritto civile lasciato all'amministrazione rabbinato, se si è ebrei. Se non si è ebrei è eredità anche ottomana, insomma c'è tutta una storia complessa, ma per cui tuttora, anche se si continua a dire, tuttora non è stata ancora approvata nessuna legge per il matrimonio civile. Cioè un ateo deve sposarsi dai rabbini. Perché è benissimo esserci un ebreo ateo riconosciuto dagli ebrei come ateo. È questo impasto che ha reso, come dire, fin dal principio un problema. Alcuni religiosi che io chiamerei illuminati, ma insomma è un giudizio di valore che non dovrei dire, dicono no, sionisti, perché ci sono dei religiosi antisionisti, ci sono dei gruppi religiosi antisionisti, dicendo lo Stato di Israele è uno Stato che noi non riconosciamo, minoritari, non riconosciamo perché ha appunto fatto quello che dovevamo lasciare fare a Messia. Quindi ci sono, le tue carte sono così, per esempio, ci sono dei gruppi, ma sono minoritari. E sono quelli, ma tradizionali, è difficile dire se tradizionale. Ma c'è anche una corrente intellettuale sostanzialmente, che dice di religioso, perché gli intellettuali sono quasi tutti poco religiosi, no? Ecco. No, intellettuali ebrei mediamente attualmente sono poco religiosi, non antireligiosi ma poco religiosi. Ci sono alcuni intellettuali, il cui più grande è stato un genio a suo modo di tante cose, che si chiamava Leibowitz, il quale per dire 50 anni fa cosa ha detto, poi dopo vi spiego, il giorno dopo della conquista della terre occupate, ha detto: noi non dobbiamo liberare i territori, dobbiamo liberarci dei territori, perché noi non possiamo affermare la nostra libertà a scapito di quell'altrui. No, questo è un sionista, lui è andato lì al Lituano, è andato in sionista prima della fondazione della guerra. Lui è un biochimico, ma anche un pensatore, un filosofo, uno studioso, diciamo, di halakha, cioè di tradizioni normative ebraiche, eccetera, eccetera. Lui è un sionista, ma dice: appunto, conto, io sono sionista. Cos'è il sionismo? E gli chiesero così, allora per i 40 anni dalla nascita dello Stato di Israele, quindi alla fine degli anni 80, gli chiesero: che cos'è il sionismo? Ma dice: eravamo stufi da essere governati dal goyim. Speriamo che ci governassero altri. Io non credo che sia che il Shamir, allora è il presidente del Consiglio, ricordo la memoria, io non credo che, riverso a questa frase, non credo che il presidente del Consiglio Shamir, allora o qualunque altro, sia meglio dell'alto mandatario inglese, cioè del mandato, il funzionario, però è nostro. E lui aggiungeva: è il nostro personale disastro. Ecco, è il nostro personale disastro. Cioè, questi sono i pregi e i difetti della indipendenza, dice lui, di autogovernarsi. Cioè, poi lui era rigorosissimo dal punto di vista religioso, ma appunto distingueva. Cioè, un conto è la dimensione sionistica, che è un'espressione del nazionalismo, dell'idea nazionale ebraica politica, e un conto è la tradizione israele. Che vuol dire che è quella che le osserva, perché lui tu fai quelle cose, lui dice, vai, per dire, non c'è mai stata, esagerando ovviamente, sapendo, dice, vai, c'è questa grande idea, Israele ha riconquistato Gerusalemme, è andata al muro occidentale, ha fatto questo, il muro del pianto, eccetera. E dice sì, e tutti fanno il pellegrinaggio, cioè mai state tante violazioni della normativa ebraica come queste, che tutti vanno lì il sabato in macchina, tutti vanno a mangiare poi ai ristoranti, quel posto si interessa, cioè, anche con chi vuole ricostruire il tempio, ma il tempio serve se c'è una comunità ebraica che osserva la Torah, ma se no non serve a niente, quindi è l'osservanza della Torah che... Cioè è una concezione, diciamo, occidentale, perché lui è nato in Lituania, cioè, sarebbe così, gli intellettuali sono sostanzialmente tutti occidentali, formalmente, per quello che capiscono poco nel mondo adesso, perché ragioniamo con queste categorie che stanno andando un po' ai frantumi, che un conto è la componente civile e un conto è la componente religiosa. Allora la componente religiosa è affidata alla coscienza personale o alla collettività di quel gruppo, che però non coincide con la comunità politica. Insomma, questo sarebbe il, diciamo, ma questo è minoritarissimo. Il problema è che, come avviene anche altrove, anche qui, la religione come forma di religione civile è difesa da chi religioso non è. Questo è, insomma, adesso è molto più complesso comunque.
Che quello che a me colpisce, no, lei ha fatto una descrizione, però quello che mi manda a me è che Israele non aveva conosciuto Gesù, che era un ebreo. E questo Gesù, anche fra l'altro, ha permesso questo, che il messaggio di Gesù è stato sparso per il mondo dai pagani, fra le altre cose. No? Gesù ha trovato una strada buona su una strada meno giusta, mi sembra. Però anche insomma, la storia dell'umanità parte da Adamo ed Eva, ma poi dopo viene progressiva nel tempo, perché c'è stato Noè, poi c'è stato Abramo, poi dopo è arrivato Mosè con la legge e poi è arrivato Gesù. Adesso facendo un po' più in dettaglio, no? E che ha perfezionato un po', sostanzialmente si può dire, la legge ebraica. E quello che fra l'altro mi colpisce, è che ci sarà il giudizio universale, no? Mi sembra che sia, cosa pensa degli ebrei, non lo so, il giudizio, però che si arrivi al giudizio universale che gli ebrei non conoscono Gesù, mi sembra proprio impossibile. Cioè lo conosceranno quando ritornerà la seconda volta nella gloria, e per gli ebrei sarà la prima volta.
Sì, sì, questa c'è una battuta, ma sì, c'è. I problemi sono complicati naturalmente anche in questo caso, però un primo punto è che non è vero che la totalità degli ebrei non ha riconosciuto Gesù, perché la comunità dei credenti di Gesù è fondata da ebrei e anche l'annuncio alle genti è stato fatto innanzitutto a ebrei. No, anche, ma anche Giacomo, il fratello del Signore, è un ebreo. Ha capito, condannato, ma il modello della condanna di Giacomo è equivalente alla condanna, non so, di Savonarola o di Giordano Bruno, cioè è dentro, è stato condannato in quanto ebreo da altri ebrei, cioè. Non perché è esterno, non perché è diventato cristiano, ma perché è considerato un eretico, appunto. È la cosa che la Chiesa Cattolica, la Chiesa, hanno fatto a lungo di condannare gli eretici. Non è che sia, è anche fisicamente, anche decapitare, sia cattolici che riformati. Non è, questo, il modello è quello lì. Il modello è quello lì. No, l'importante è quello. Cioè, anche quando Paolo va a Damasco, chi andava a perseguitare, se volevo, mica i cristiani, non aveva mica nessuna autorità su una componente esterna, era dall'autorità di Gerusalemme andato a perseguitare, quello che vogliamo, degli ebrei devianti. Quindi questo conferma che il fenomeno è intraebraico, non che non lo nega, è conferma. La persecuzione conferma che è un fenomeno interebraico. Comunque, Paolo è un ebreo e non ha mai negato di essere ebreo, ha sempre confermato di essere ebreo. È lui che dice quella visione che tutto Israele sarà salvato. Poi si deve interpretare quel passo di 11:9, di 29 di Romani, appunto. Lui, che parte della sua condizione, si può dire che la maggioranza degli ebrei ha negato Gesù, ma non che gli ebrei abbiano negato Gesù, perché la fede della Chiesa nasce da ebrei che hanno creduto in Gesù e si sono sempre considerati ebrei. Poi dopo, quando la Chiesa col passaggio si è chiamata Nuovo Israele, allora si dice o sei ebreo o sei cristiano, ma se lei legge il Nuovo Testamento non troverà mai questa coppia, mai, o ebrei o cristiani. Troverà dei credenti in Cristo gentili o ebrei, o non credenti in Cristo gentili o ebrei, ma non troverà mai. Quindi, allora, questo è il primo punto che è rilevante per la comprensione stessa dei testi fondativi del cristianesimo. Certo, è vero che la maggior parte degli ebrei non hanno riconosciuto Gesù. Allora qui c'è il problema di cosa un cristiano deve fare nei confronti degli ebrei. Questo è un capitolo che è stato affrontato in maniera diversa, secondo le epoche, dai cristiani. Non soltanto adesso si dice che non si deve fare un'azione proselitistica, perché un'azione proselitistica significa che convertire qualcuno dagli idoli a Dio, cosa che non si può fare per gli ebrei perché credono nel Dio di Israele come crediamo noi. Sì, questo è proprio anche i documenti ufficiali, lo dico, vali. Ma questo lo diceva anche San Bernardo, lo diceva, no? Che era quel che era dal punto di vista dell'azione. Dice, no, quando scriveva a Eugenio, il suo discepolo diventato Papa, dice, no, tu occupati di convertire gli altri, poi gli ebrei, poi ci penserà alla fine dei tempi, cioè, ma tu non devi fare un'azione proselitistica. Ecco, cosa che invece è stata anche fatta, eccetera. Quindi l'atteggiamento è cambiato a seconda delle epoche, a seconda le condizioni storiche, eccetera. Una delle interpretazioni dell'ermeneuta, della spiegazione della lettera dei Romani, è che la fine del mondo avverrà quando loro si convertono in massa nella Chiesa, cosa che diciamo non è più quella dell'esegesi che viene fatta adesso di questi capitoli, ma c'è tutto un panorama di interpretazioni. Ora, la questione è sempre stata questa, cioè da un lato i cristiani non hanno mai considerato gli ebrei come qualunque altro popolo. Anche quando li perseguitavano non li considerate come altro popolo, perché appunto li avevano definiti perfidi, ma perfidi vuol dire che non hanno fede in Gesù Cristo. Questo vuol dire, dal punto di vista anche ufficiale, vuol dire questo, non hanno fede in Gesù Cristo. Però hanno qualcosa che li lega a una storia che è anche la nostra, e quindi il problema è così. La parte ebraica si è detto tante cose, ma anche non sempre piacevoli, ovviamente, nei confronti di Gesù Cristo, cioè, ma sostanzialmente la linea principale fino ai dibattiti medievali in poi, ma insomma, principale, è quella, dico, vabbè, perché non riconoscete Gesù Cristo? Ma perché? Dipende dalla concezione che uno ha del Messia. Se il Messia è colui che porta il regno messianico, cioè quello sul modello di Isaia, la pace, cioè, dov'è? Dov'è? Cioè, la storia dopo Cristo non testimonia che Cristo fosse il Messia, testimonia che Cristo non è il Messia. Tutti i Messia che sono venuti sono falsi. Quelli che,
Fondato la Chiesa, Gesù Cristo.
Sì, ho capito. No, ma io sto dicendo la parte ebraica. Il problema è questo qui. Cioè, lo stesso fatto di essere popolo ancora perseguitato dimostra che Gesù non è il Messia. Che se fosse il Messia io non posso essere perseguitato. È difficile uscire da questo schermo, da convincere che non sia così. Poi ci sono sempre stati degli ebrei che hanno creduto in Gesù, anche fino adesso, ma sono minoranze rispetto al modello. Mi ricordo tanti anni fa, finisco di una battuta sola, ma tanti anni fa ero... Avevo degli amici, un amico ebreo mi aveva invitato a una cena pasquale, ma tanti, e c'è un altro che veniva dall'America, non conoscevo, insomma, non mi ricordo più neanche come si chiama, l'ho conosciuto solo quella sera, e lui ha fatto questa battuta, ha detto, tra l'altro lei è ebreo? No, sono, dice, ma è venuto, non anche che abbiamo discusso, ma lui dice, sì, dice, certo, dice, il Messia non è venuto, per questo possiamo ancora sperare. Perché se fosse venuto e le cose sono così,
siamo. No, no.
È elementare. cioè è una cosa, non è così,
sì, il messianismo è ancora... No, della cosa che diceva, vorrei riprendere questo, cioè lui parlava appunto dell'alleanza noachica, l'alleanza con Abramo, l'alleanza con Gesù, e io dico, per un'alleanza non toglie quelle precedenti, no? E quindi in qualche modo possiamo, per esempio appunto, quella, l'alleanza noachica, quella che in qualche modo riconduce ogni uomo a precetti di umanizzazione, non so come chiamarli, no? Non è che il credente ne sia esente, cioè la può riconoscere come propria, ecco, quindi cioè, non si eliminano, ecco, non si...
No, sì. Cioè, il problema è che questo va bene, diciamo, tornando a quello che consideravo, dicevo prima, gli ebrei hanno delle osservanze molto maggiori, ma è evidente che nessuna di quelle lì è violata, cioè tutte quelle sette sono dentro, evidente, no? Questo è evidente, che tutte quelle sette sono dentro anche nelle 613, se vogliamo fare questo discorso, ma è complesso. Quindi questo siamo d'accordo. Il problema è, chi ti dice che c'è stata l'alleanza noachica?
Sì, ho capito.
Mosè. Anche Noè, sia. Non è come il modello Danielu, cioè prima è universale, poi diventa Abramo, poi diventa quella cosa lì. Quella cosa lì, dici, se prendi la storia sacra come fosse una narrazione lineare, cronologica, ma se ti dico sono io, cioè chi ha fatto, si dice, perché insomma si dice, ma con fondamento, ma si dice, che in nessun documento antico trovato, perché questo, quindi quelli trovati, c'è qualcosa di equivalente a Genesi 10, cosa che a voi non dice niente, dice così, va bene. Genesi 10 è la tavola dei popoli. Se voi andate a leggere Genesi 10, cosa che di solito si salta perché insomma, non è quella cosa, è un quadro universale della divisione dei figli di Noè, Sem, Cam e Yafet, che hanno avuto poi una terminologia culturale fino ad oggi, popoli, eccetera, che ti dice quali sono i popoli della terra con tensioni, perché non Cam, ma il figlio di Cam, Canaan, crea un gruppo che, con cui Israele aveva rapporti complessi, diciamo. Però un testo di un piccolo popolo ti dà il panorama dei 70 popoli della terra. È una cosa appunto che pare, cioè, che non ci sia trovato nulla di equivalente in altre culture antiche, di questa spinta dall'interno di dare la panoramica universale, ecco, non universale dell'umanità, perché non esiste l'umanità nel mondo antico, esistono i popoli, cioè esistono le forme di cultura che a noi in realtà adesso, il nostro problema, uno dei nostri problemi, anche qui ce ne sono, è da un lato riconoscere l'elemento dell'uguaglianza e della diversità, quello che si direbbe così, tutti siamo uguali rispetto ai diritti umani, però ci sono le differenze di culture, di lingue, di religioni, quelle cose lì. Allora, con le lingue ci sono le traduzioni, più o meno simultanee, con la religione è molto più complicato fare traduzioni più o meno simultanee, perché non... quelli non ogni ci vogliono i traduttori, cioè, e anche per le culture a volte è complesso, perché io, qualche atteggiamento di quell'altra cultura mi sembra sia opposto all'elemento comune, il rispetto alla persona, la donna,
e su questo mi inserisco per dire che la prossima volta di questo si fa questione, perché appunto rispettando i precetti noachici, l'ultimo era l'obbligo di istruire magistrati, e cioè un diritto, delle regole per la convivenza. La prossima volta abbiamo invitato una professoressa di diritto ecclesiastico, perché il problema poi di vivere concretamente insieme chiede delle regole, e delle regole che in qualche modo organizzino la vita comune di persone che provengono da culture, fedi, lingue per dire diverse, le regole, fare pensare queste regole è interessante, come si fa a pensarle, no? Tendenzialmente, adesso non anticipo, ma è chiaro che da noi il diritto è molto legato, ha seguito una strada molto legata al cristianesimo. Lo chiamiamo diritto ecclesiastico addirittura, anche in sede civile si chiama così, no?
Beh, sì.
Adesso non più,
no.
Ecco.
No, però, no, si chiama in testo ecclesiastico, è l'atteggiamento dello Stato rispetto alle religioni. Quindi,
ecco, già le chiama chiesa, ecco,
sì,
no, è comunque
ecclesiastico, nel senso lì.
Allora,
beh, anche la Costituzione, i culti non cattolici, le confessioni,
esatto,
non cattoliche.
Esatto. Ma si sta evolvendo in maniera molto interessante, è uno degli aspetti del diritto anche più interessanti, che sono più... Allora, proveremo a chiedere come ci muoviamo, come si sta muovendo sulla questione anche legislativa dei diritti, come garantire i diritti e doveri perché uomini religiosi diversi vivano insieme. Ecco, quindi questo la prossima volta, mercoledì prossimo. Grazie Piero e buonanotte.